Allora, cosa faremo questi giorni? Innanzitutto vediamo, siamo in una, come avete visto, in una casa di suore, che io ho avuto modo di conoscere perché negli anni passati dando degli esercizi ai seminaristi di Napoli e sono stati qui, quindi ho conosciuto questo posto, mi è piaciuto, era libero ed era anche un posto buono, e per cui la cucina è buona, cioè una scuola che... E allora mi sembrava poi, essendo in Umbria, eccetera, la possibilità di fare qualche giro qua attorno, come può essere, poteva essere il posto, quindi sono contento che abbiate accettato e siamo insieme in questi giorni. Per cui le giornate saranno essenzialmente, l'idea è fare in mattinata qualche giro, cioè domani io vediamo Spoleto, siamo qui, quindi facciamo un giro per la città, e vi dico subito che abbiamo degli orari un po' per il pranzo e la cena un po' fissi, nel senso che dato che le signore, cioè loro hanno dei dipendenti che hanno un orario, per cui facciamo colazione alle 8, non mi sembra un orario, non si può sapere, no? Sotto, questo qui, c'era poi alle 12:30 domani facciamo il pranzo e poi nel pomeriggio vediamo adesso verso le 4, vediamo un po' il tempo, cioè ci incontriamo per continuare la lettura biblica del libro di Amos, che è quello che vorrei leggere in queste serate, in questi pomeriggi. Se riusciamo, vediamo come vanno i tempi, volevo anche provare, se facciamo Amos e abbiamo ancora un po' di tempo, a accennare qualcosa a Michea, però vedremo un po' come siamo con lui. E poi vediamo, perché per gli altri due giorni ci metteremo d'accordo con, vedendo un po' le previsioni del tempo, e l'idea di essere quella di farci fare dei panini, per non entrare necessariamente alle 12:30, quindi dopo farci fare dei panini in modo che andiamo e possiamo andare in qualche meta un po' più distante, però sempre qui attorno, no? Cioè per vedere ancora qualcosa di più. E sfruttare loro un po' di luce, quindi rientrare qui poi intorno alle 3:30, e quindi poi vedere il nostro pomeriggio. E ecco, questo per quanto riguarda la cena alle 7:30, io nei prossimi giorni poi vorrei celebrare messa, diciamo alle 7:15 celebriamo la nostra messa, e quindi alle 7:30 celebriamo la messa, alle 7:30 celebriamo un'altra messa, quella della... E dopo cena siamo in sette, quindi vediamo in maniera amichevole, vediamo se ci sono alcuni di voi che vogliono fare delle proposte, perché sennò ci sono anche le possibilità di vedere qualche film e vediamo, perché non abbiamo organizzato niente di particolare. Questo per quanto riguarda la quindi per stasera noi sfrutteremo il tempo per cominciare la nostra lettura, poi andiamo a cena, dopo cena, dato che siamo un po' stanchi, io non mi proporrei niente di particolare, cioè siamo un po' qui e poi tranquillamente possiamo andare, eventualmente possiamo, per chi vuole, possiamo anche fare un momento di conchiesa insieme, un momento finale di preghiera. Bene, ci sono domande? No. E io mi chiamo Franco, mi carico, sono giusuita, sono un pezzo e e quindi niente, il motivo che ci ha messo insieme è stato appunto l'aver pellegrinato in Terra Santa, cosa che sto continuando a fare da un po' di anni, e un po' anche quello che voi mi avete comunicato in questi anni come frutto dell'esperienza della Santa in un certo modo, e il motivo principale che voi mi fa dire, perché l'anno prossimo ci saranno già un programma per 3 viaggi, 2 sicuri in terzo in forza.
È già 2013, vorrei fare un
come? Siamo già nel 2013, e sentarci un po' forse. Allora, quindi, allora andare lì e dicendo la parola. No, cioè la parola come cosa importante, no? Fondamentale, mi accorgo sempre più fondamentale, me ne accorgo nel senso che ogni tanto raramente mi capita di andare a messa e non celebrare io e non essere neanche venuto ad andare a concelebrare, quindi mi fa molto piacere sedermi insieme a voi, no, nell'assemblea, e con voi sperimentare la, come dire, tante volte il vuoto delle omelie, il vuoto delle omelie, che sono veramente, cioè, la stima è di ancora i cristiani che vanno ancora a messa, cioè, veramente. Perché in generale la povertà di contenuti, di annuncio, di proposta, sono andato la mattina di Natale in una chiesa concorrente, e c'è il libro di, non dico chi, ma anche perché siamo in questi contesti. Allora, è stata tutta una predica colpevolizzante, perché intanto a Bari è molto radicata la tradizione della vigilia, cioè della cena di vigilia che si fa, per cui coinvolge le famiglie, coinvolge, questo significa che, come si nasce al sud, cioè anche da altre parti, ma dopo che si è fatto la cena dove preso di tutto sei tremato e alle 10 non vai in chiesa, quindi in molte chiese non c'è stata un'affluenza, chissà che, no? Allora, il prete ha fatto tutta una parte colpevolizzante, poi perché si mangiare,
poi comodi che c'era, però.
Poi colpevolizzante, su, e poi ecco, interessante, no? Che, perché questo l'ho sentito anche una volta da una sola importante del Torinello, cioè di queste congregazioni che poi c'hanno gli ospedali, no? E sempre lo stesso discorso di dire, ma tu ti parlate di figli, io vedo i ristoranti pieni di gente. E questo lo stesso. E quindi con la qualità di tutto quanto è terminato, a un certo punto, dopo che la gente era sempre più, no, così, è terminato dicendo, comunque, oggi è Natale e insieme alla mia comunità volevamo fare i nostri migliori auguri. E così è chiuso. Il conto della parola, del Vangelo, no? Vieni. Allora, stiamo andando verso il disastro, con Amos ce lo dirà molto chiaramente, e allora invece cogliere, radicarsi nella parola, che era l'auspicio del Concilio, ed è stato anche l'auspicio di Giovanni Paolo II, che nel terzo millennio veniente scriveva, che auspicava che il cristiano del terzo millennio potesse essere, io amo un po' perché sento tanto, allora dicevo, c'è il cristiano che ha la Bibbia in mano, e che in qualche modo che la sa usare, non soltanto per in mano, non soltanto, ma che a cominciare ad avere gli strumenti anche teorici, no? Perché la Bibbia va studiata. Nella tradizione italiana, ricordate che si dice che la prima preghiera è l'ascolto, la seconda preghiera è lo studio. È lo studio. Per cui quello che io e altri cerchiamo di fare e cerchiamo di trasmettere è perché sempre più la gente possa avere in mano la Bibbia e gli strumenti per leggere. E perché cercare di capirci qualcosa. No, e questo sarebbe interessante a livello intanto anche al di là del credere in Gesù Cristo per la nostra cultura, no? Martini, buon'anima verso il cielo, no? E lui diceva che il più grande scandalo della nostra cultura è che il libro che ha più influito sulla nostra cultura non è studiato, no? Studiato. E allora, e per ritornare a dire, per noi credenti, per chi crede in Gesù Cristo, per chi spera in Lui, ecco, poter entrare e conoscerla più profondamente e per, intanto per conoscere Lui. Perché ricordate Girolamo, no? Che diceva che l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Dio. E non conoscerlo, attenzione, non conoscerlo a partire da come Lui si è rivelato, come il mistero di Dio per gli ebrei e per i cristiani si rivela in una storia, finisce che tu, sto Dio, è sfocato. Cioè il suo volto lo intravedi, ma non lo vedi. Perché se non c'è un po' di più una conoscenza del suo volto a partire da come Lui si è rivelato nelle scritture, il volto è il suo caso. E col mio rischio che non vedendolo bene ci afficci di tante altre cose. Ci afficci di tante altre cose. No. Ci senti più. O che gli altri ti mettono. Allora, questo, come dire, è sempre il motivo fondamentale per cui, no, grazie a Dio, nella Chiesa si muove, ci si muove, no? Almeno c'è qualcuno, uomini e donne che stanno cercando di approfondire la parola e di spezzarla, condividerla. E allora, in questo, tutta la parola, antica e nuova, primo e secondo testamento, primo e secondo testamento, ricordate che la parola testamento significa?
Alleanza.
Non mi sento molto vestito. Testamento non è testamento. Testamento è un calco, no? Di una parola ebraica, berit, che significa alleanza. Quindi l'Antico Testamento è la prima alleanza e il Nuovo Testamento è la seconda alleanza. Attenzione, nuovo non tanto come qualcosa, cioè nuovo che il vecchio lo buttiamo, no? Cioè, non so se anche le vostre città, l'ultimo dell'anno, la gente ha questo uso in civile di buttare la roba vecchia fuori, vestare. No, no, ma non è nel senso di così, nel senso di nuovo è ultimo, cioè di quello che compie le precedenti, cioè i tentativi, l'alleanza cos'è? Una relazione, no? È un tentativo di relazione, in fondo di cosa parla la Bibbia? Parla di un Dio che vuole entrare in relazione con noi. David, Noiaus, che alcuni di voi hanno conosciuto, no? E questo gesuita che leggiamo, in una conferenza che credo che sia tracciabile anche in internet, vediamo se riusciamo, perché mi avevano mandato e l'ascoltavo, lui in modo un po' così, diciamo, anche ad effetto, diceva il problema di Dio è un Dio, guarda, non un Dio. No. Allora una relazione, tentativi di relazione. Attenzione, le relazioni sono la vita. No. E lo sappiamo anche noi. i dati di relazione e allo stesso tempo con tutta la paura delle relazioni. Cioè, da una parte c'è un grande desiderio, dall'altra parte è una cosa che tutti fanno. E allora si parla di vita, di relazione e di morte in una relazione. Per cui, leggere anche l'Antico è fondamentale perché il nuovo è compimento dell'Antico. Il nuovo è l'ultimazione, non so se si dice così, il compimento di qualcosa che si è preparato e che si compie. Però attenzione, che si compie e si sta compiendo. Perché si è compiuto, sì, ma si sta compiendo. Il Signore ha creato una relazione che neanche la morte può vincere. Ma la morte c'è ancora. Allora non ha più il suo concisione, come dirà Paolo, no? Non ha più la sua vittoria, ma è ancora lui. Allora noi crediamo che questo compimento compiuto si sta compiendo. E allora questo significa che anche quello che sta attendendo e che ha avuto il compimento ancora vedremo che l'Antico parla di noi. L'Antico parla di noi. E anche in certi ambienti cristiani, no, dove ci fosse meno moralisti, forse potremmo leggere l'Antico senza vergognarci, senza stupire alcuni, no? Cioè moralisti perché noi ce la cantiamo, no? Cioè della serie noi siamo quelli dell'amore, no? L'Antico Testamento è quello che fa noi, siamo quelli dell'amore, cioè, no? Poi ci premiamo, noi siamo quelli dell'amore. Allora, ecco, leggiamo Amos. E Amos è uno dei cosiddetti piccoli profeti, cioè nel senso che noi conosciamo i grandi profeti, appunto che sono quelli Isaia, per esempio, no? Geremia, Ezechiele, i grandi libri profetici. Poi ci sono, tra l'altro sapete che noi abbiamo prima, cioè alcuni profeti anteriori anche alla monarchia, cioè quindi il primo che viene chiamato profeta, vediamo se siete preparati, chi è? Samuele è l'ultimo dei giudici e il primo dei profeti. Ricordate, i giudici sono quei personaggi che fanno riferimento a un'epoca storica di cui abbiamo pochi elementi dal punto di vista storico, ma che sono quelli dell'entrata del popolo nella terra. Se sono mai accadute quelle vicende, ricordate che è interessante, abbiamo parlato tante volte, no? Sono vicende di cui noi nel momento non abbiamo dei riferimenti archeologici, dei riscontri archeologici. Se sono accadute quelle vicende, sono accadute difettivamente intorno al 1100 avanti Cristo, 1000, cioè un periodo in cui il popolo entra nella terra e non entra come Giosuè ci parla, con una guerra lampo che termina tutti quanti, che sappiamo non è un libro storico, perché è un libro sapienziale. E anche il diritto storico, ma entra piuttosto lentamente come migranti, no? Come tanta gente che arriva oggi nella nostra Italia, diverse popolazioni e che vengono a contatto con le popolazioni locali. A volte si integrano, altre volte si scontrano, no? Quindi succede che il popolo viene schiacciato dall'oppressione di qualche popolo vicino, grida a Dio. Attenzione, viene schiacciato perché si allontana dall'alleanza. Grida a Dio, il Signore suscita un condottiero, un giudice, in questo senso giudice, che libera il popolo, e quando il popolo è stato liberato, lui torna a fare il servizio. fare quello che faceva.
E in queste vicende del libro dei giudici, però, adesso vi provoco a farli anche per tenervi un po' svegli, ma so che alcune cose neanche io le sapevo fin tanto che non le ho studiate, per cui in queste vicende del libro dei giudici noi avremo il primo re. Perché quando uno dice chi sarà il primo re in Israele, ecco, si dice Saul. Ma no, ecco, ma voi, adesso che non vi dico questo, quando sentite questo, direte no, no. Cioè, nel senso che il primo esperimento monarchico è stato con un certo Abimelech, figlio bastardo di Gedeone, nel libro di Giudici. E Gedeone era tornato, dopo aver liberato Israele, era tornato a fare quello che faceva prima. Le tribù erano andate da lui per chiedergli di diventare re, e lui ha detto no, grazie, guarda, io sto bene come sto, eccetera. Il figlio bastardo, Abimelech, significa padre. Abim significa mio, Melech re, mio padre è re. Questo qui si presenta da quei notabili e dice: volete un re? Mio padre non è stato Gedeone, anche se io sono un figlio bastardo, no? Il re mio, io sono tu. E Abimelech diventa re, e la prima cosa che fa è uccidere tutti i suoi fratelli. Anche proprio per evitare che qualche altro fratello a un certo punto tentasse di sviluppare. Ed è una storia tragica, come spesso le storie di re e dei fratelli di questa terra, che finisce nel caso lui sarà ucciso, eccetera. Allora, questo per dire una piccola parentesi monarchica che no. Allora, quindi poi abbiamo Samuele, l'ultimo giudice, il primo profeti, poi abbiamo i grandi profeti, e il primo di tutti, che è proprio quando si dice i profeti, chi si dice?
Elia.
Elia, no? Scusate, il Signore Gesù sul Monte Tabor, che poi non siamo sicuri che sia il Monte Tabor, però sul Monte Tabor, con chi parlava?
Mosè ed Elia.
Mosè significa?
La legge.
La Torah. E Elia, la profezia. No? Per cui Elia, Eliseo, no? I grandi profeti, e poi questi altri grandi profeti di cui abbiamo le parole, e poi tra questi profeti, tra i piccoli profeti, i cosiddetti piccoli profeti, Amos. E Amos, tra l'altro, che se voi vi andate a vedere anche la consistenza di tutti questi altri profeti di Israele, Michea, Zaccaria, vedremo che è un libretto un po' più corposo, è 9 capitoli, non è proprio un piccolo. Ed è anche il profeta più antico fra i profeti scrittori. Cioè, nel senso che questi profeti di cui gli oracoli sono stati trascritti dai loro discepoli. Questi profeti non hanno scritto, Geremia non ha scritto, un altro profeta scrittore, non ha scritto direttamente lui. Ma con molta probabilità questi profeti erano attorniati da alcuni discepoli che trascrivevano queste parole. Allora, Amos è un uomo del sud, della Giudea, del regno di Giudea, ed è opera nel nord, in Israele. Ricordate? Ricordate che cosa succede, no? Questo è il lago di Tiberiade, questo è le sorgenti di... Poi il Giordano entra nel Giordano, nel lago,
e poi muore nel manomorto, che è sempre più diviso in due, ormai questa è una parte di terra su cui le Giordania di Israele si stanno arrabbiando, dove passa il confine, quindi e quindi Gerusalemme è più o meno qui, e questa è l'idea. E vi ricordate che questa parte qui, la Samaria, quest'anno con i nostri amici siamo stati a Sicca, siamo passati attraverso la Samaria con un viaggio con il nostro pista piuttosto sprint, ma sappiamo, il Signore era con noi, e la Galilea, no? La Galilea che stava seguì tutto questo in Israele, no? Perché vi ricordate che secondo la Bibbia, no? Dopo l'esperienza di Elima, eccetera, il primo re che riunirà le 12 tribù sarà Saul. Saul finisce male, ricordate, sapete che Saul è uno dei due nella Bibbia che si suicida. Perché Saul, sconfitto in battaglia, chiede a un soldato di ucciderlo, Jonathan era già stato ucciso, gli altri figli erano stati uccisi, e il soldato dice non potrò mai raggiungere il mio re, per cui lui prende una spada, la mette tra le radici degli alberi, un albero, e si uccide. E quindi il suicidio anche nel mondo. Allora il Saul finisce drammaticamente. Davide, ricordate, Davide consolida il regno, sconfigge i filistei. I filistei sono più o meno qui, le città filistee, di cui una è Gaza. Striscia di Gaza era la zona dei filistei, Ashdod e altre città. E allora, dopo Davide, stiamo parlando intorno al 1000 avanti Cristo, ricordate che ancora oggi noi non abbiamo un elemento, un riscontro archeologico condiviso, nel senso che qualcuno, una archeologa italiana, ha detto che nella zona della cittadella di Sion, ricordate che dove c'è il corso di tunnel di Ezechiele, siamo stati lì, no? Secondo lei i resti di un palazzo che è stato trovato lì sotto sarebbero la reggia di Davide. Anche non sono d'accordo, tra l'altro anche lì tutto è politica, e molte volte gli archeologi che per lavorare con la crisi che c'è non trovano fondi, ci sono dei gruppi, tra l'altro anche un po' fondamentalisti e laici, che danno fondi, però danno fondi e vogliono anche certi risultati, per cui se queste cose non ci sono. E allora non siamo, al momento non c'è un riscontro neanche in Salomone, un riscontro, attenzione, accettato da tutti, quindi non sappiamo se queste vicende sono vicende realmente accadute. Alcuni credono sì, alcuni credono che invece non siano accadute, ma sono delle storie fondazionali, cioè nel senso che quando Israele torna dal vero, dallo storico esilio, che non è l'Egitto secondo questa scuola, ma Babilonia, allora in qualche modo per ricompattare il popolo, per creare un popolo, allora c'è bisogno di creare delle storie fondazionali. Noi veniamo da una storia antica, noi eravamo schiavi in Egitto, eccetera, eccetera. Questo è quello che sto dicendo, è una scuola, ok? Ci sono altre scuole che dicono che invece no, è accaduto storicamente, soltanto che al momento non abbiamo prove, non abbiamo una prova archeologica dell'esodo. E in una terra come l'Egitto, dove negli archivi sono state ritrovate notizie della fuga di uno schiavo, no?
600.000 ebrei che uscivano con la mano alzata, eccetera, avendo... non si dice nulla. Ora, qualcuno dice, ma vabbè, 600.000 è l'epopea, no? Quindi ti ricordi quando ci siamo conosciuti la prima volta, se uno un po', no? Così. E qualcuno dice, no, sicuramente c'era stato un piccolo gruppo di, no, di migranti che poi si è scontrato l'esercito del Faraone, una pattuglia di frontiere cristiane, cioè, no, secondo questa scuola. Quindi ci sono diverse scuole. Ora, quello che invece arriviamo ad Amos, siamo già nella storia di che ci sono gli scontri. Il regno del nord, Israele, e il regno del sud, Giuda, che si dividono dopo la morte di Salomone. Salomone muore e sì, è interessante anche come Salomone, voi sapete come Salomone è diventato re, no? Salomone è diventato re, la figlia, io lo racconto, Salomone è diventato re, la figlia, Davide, ma come è diventato re? È perché Davide era anziano, dice la Bibbia, e neanche più, gli avevano preso una vergine per scaldare il letto, era troppo anziano, mai, così. Per cui uno dei figli, perché Davide era uno l'amato e l'amante, e erano stati figli. E allora a un certo punto Davide cosa fa? No, a un certo punto c'è un la giovane che avevano trovato per Davide era straordinariamente dimostrere, capito l'uno, era straordinariamente bella. Ella curava il re, lo serviva, ma il re non si unì a lei. Cioè significa che era proprio, no, una fase molto avanzata, cioè Adonia comincia a pensare di organizzare, cioè Davide sta per morire, lui il figlio, no? Bisogna cominciare a muovere le cose e fa un banchetto. E fa un banchetto in cui invita alcuni sacerdoti, i quali sostenevano il partito di Adonia. E non invita Nathan. Ricordate Nathan? Nathan era quello, il profeta, sì. Tutti conosciamo perché è uno dei pochi frati che poi passa nella Bibbia. Esatto. Bravo, profeta, Dio. Non viene invitato. Allora Nathan che fa? Nathan va da Bezzabea e gli dice, ma Bezzabea chi è? È la madre di Salomone. No, perché lei aveva perso il figlio dell'intrigo, ma poi dopo era stata risposata con Davide e aveva avuto un figlio, Salomone. Allora Nathan va da Bezzabea e dice, non hai sentito che Adonia, figlio di Agis, è diventato re e Davide, il nostro signore, non lo sa neppure? Di per sé Adonia non si era proclamato re ancora, aveva fatto una cena elettorale, ma non è che si era proclamato. Però Nathan, padre del sapere, dice, guarda, lui non si vuole fare bene, eh? E non ha chiesto neanche a Davide. Allora dice, ebbene, ti do un consiglio, perché tu salvi la tua vita e quella di tuo figlio sono io. Cioè, nel senso che se questo diventa re, questo ti ammazzerà, e ti ammazzerà anche per noi. Cose dell'Antico Testamento, no? Cioè che le cose non succedono più, no? Non succedono. E dice, ma presentati a Davide e dici, o mio signore, tu non hai forse giurato alla tua schiava dicendo Salomone tuo figlio sarà re dopo di me? No, di per sé non ce ne parla. Però tu vai, tu hai giurato. Ok. E mentre tu starai a dire quelle parole, io ti seguirò e completerò le tue parole. Professa di fianco di tutto, E per cui lei va da Davide, no? E gli dice, signore mio, tu hai curato la tua schiava per il tuo signore tuo Dio, Salomone tuo figlio sarà re dopo di me, devi sederà il suo trono, ora invece Adonia è diventato re, eccetera, eccetera, eccetera. e mentre continua a parlare, mentre arriva, lei stava parlando, arriva Nathan, e Nathan disse: o re del Signore, hai forse decretato tu, Adonia regnerà dopo di me e chiederà sul mio trono, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, pensate, già Davide stava sui lati, no? Tutta questa cosa, e Davide dice, per la vita del Signore che mi ha liberato da ogni angustia, come ti ho giurato per il Signore, Dio di Israele, cioè che se lo dici tu, se lo dice Nata, e sarà così, non mi ricordo, ma perché Israele, va bene, no? E allora, ecco, lui ha fatto re, eccetera, eccetera. Allora per dire, ecco, come le cose vanno, no? E adesso uno dice, vabbè, ma è l'Antico Testamento. Certo, perché le vicende sociopolitiche e religiose che cadono a Roma nella Santissima Madre Chiesa Cattolica è l'Antico Testamento. Cioè, allora, questo non per, la mia intenzione non è prima di tutto dare addosso su queste cose, che pure bisognerebbe farlo e avere più coraggio, ma per dire che quelle vicende sono le nostre. E la buona notizia qual è? Che se Dio è in quelle vicende, è anche delle nostre. La buona notizia, la Bibbia non è un libro, come dire, non è un libro dei lucani, no? Non è un libro delle figure da fare. Il grande Spivik, lui diceva sempre che non bisogna leggere solo i libri spirituali. Io lo dico sempre a quelli di CL, ma non capisco, cioè che non basta leggere i libri, no? Perché diceva Spivik, i libri spirituali dicono come la vita dovrebbe essere, la Bibbia parla di come la vita è. E allora la cosa bella è dire che Dio è in questa storia, no? Che Dio è in questa storia. E se è in questa storia, allora anche nella nostra. Perché non soltanto la storia delle nostre chiese, ma anche le nostre storie, le nostre vicende personali. Io non mi guardo la mia. È tutta una storia santa, è tutta da raccontare, no? Ai bambini di catechismo? No, no. Eppure la cosa è che questa, in questa storia Dio si fa. E se di fronte a certi passaggi di questa storia uno direbbe, guarda, basta. La storia mi torna, mi prendo di distanza, mi sono schifato a casa. Allora vedremo, e lo vedremo anche proprio con Amos, che insieme a una parola che dice completamente misure tutto quello che c'è da dire, dall'altra parte è il Dio che rimane. E allora le vicende, cioè quindi dopo Salomone il regno si dividerà, perché allora le 10 tribù del nord e le 2 del sud. Cioè di per sé le cose sono un po' più complicate perché normalmente del sud sono la Giudea, Giuda e Beniamino, però anche Simeone era una tribù che subito sarà inglobata nella tribù di Giuda, però normalmente si dice le 10 del nord e le 2 del sud. Allora tra l'altro anche qui Salomone sarà un re sapiente che finirà insipiente, traviato dalle sue innumerevoli mogli straniere, come sempre siete voi in causa, no? Della nostra allora lì non è solo la Bibbia, è anche la Bibbia, ma non è solo per questo. Il motivo era che il legato alle mogli straniere che venivano sposate per motivi di alleanze, no? Cioè, come sapete, la principessa si portava anche il suo padre spirituale, il suo padre confessore, della sua religione, no? Allora che succedeva? Che dopo una notte d'amore, particolarmente focosa, la principessa diceva a Salomone, sai, il mio caro padre Vladimiro avrebbe bisogno di una cartellina perché dove fa il suo culto, no? E vuoi che Salomone in quel momento nella giornata dice di no? Per cui che succedeva? Che padre Vladimiro si costruiva, no? Il suo tempio. Per cui quello che viene è proprio questo mischiarsi, perché poi non soltanto di religioni, cioè la religione non è mai un fatto staccato, no? Da quello che da quelli che sono gli altri poteri. Cioè quello lo vedete sempre. Alle inaugurazioni chi c'è? Il sindaco, l'onorevole, no? Il giudice e il vescovo. Cioè le autorità e la religione va insieme, l'economia, no? Il potere politico, per cui e allora Salomone si dimostrerà tra l'altro con bilanci delle cose che non avrebbe mai dovuto fare, come costringere lavori forzati gli abitanti, cioè in Israele, cosa che nella legge è proibita. Per cui subito dopo al suo figlio Roboamo, che era il successore, e dici più del nord vanno, no? A dirgli: guarda, noi ti serviremo se tu sarai diverso da tuo padre. Ed è anche questo molto bello, perché nel narrato mi sto annoiando? Senti, molto bello questo passaggio ecco. Allora che si occupano da Roboamo, che è il figlio di Salomone, gli dicono appunto tuo padre ha reso duro, siamo al primo libro del Re capitolo 12, tuo padre ha reso duro il nostro gioco, ora tu alleggerisci la dura servitù di tuo padre e il gioco piccante che gli c'è imposto e noi ti serviremo. Rispose loro: andate e tornate da me per 3 giorni. Cioè dopo uno dice: ci vuole parlare. Il re Roboamo si consigliò con gli anziani che erano stati al servizio di Salomone suo padre durante la sua vita, domandando: che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo? Gli dissero: se oggi ti farai servo sottomettendoti a questo popolo, se li ascolterai e se gli dai loro parole buone, essi ti saranno servi per sempre. Che bello, no? Cioè gli anziani quindi dicono, gli anziani sono i sapienti, no? Qui non c'è un discorso generazionale, no, come oggi da noi, ma tutti i saggi, coloro che hanno vissuto, che hanno esperienza e sono della prima parola, no? E per cui dicono: se li amerai, ti amerà, se li sentirai, se li ascolterai. Ma egli trascurò il consiglio degli anziani che gli avevano dato e si consultò con i giovani che erano cresciuti con lui, cioè con i suoi pari, senza esperienza. Domandò loro: voi cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha chiesto di alleggerire il gioco imposto loro da mio padre? I giovani che erano cresciuti con lui dissero: per rispondere al popolo che si è rivolto a te dicendo tuo padre ha reso pesante il nostro gioco, tu alleggeriscilo, di loro così: il mio mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre. Ora mio padre vi caricò di un gioco pesante, io renderò ancora più grave il vostro gioco. Mio padre vi castigò con fruste, io vi castigherò con flagelli. E Roboamo ascoltò il giovane, per cui gli 10 tribù andarono, ascoltarono questo e dissero: Israele, questo è il significato. E Geroboamo, che era era un assistente, cioè era un funzionario statale, del regno del sud al tempo di Salomone diventerà re del nord. Quindi il regno si divide. Il sud con Gerusalemme e il nord, le 10 tribù, con Geroboamo e con capitale Samaria. Quando si dice Samaria, si dice una regione, ma si dice anche una città, che era la città capitale del regno del nord, che sarà distrutta nel 721 avanti Cristo, mentre Gerusalemme sarà distrutta, che cadrà il regno della Giudea, nel 587 avanti Cristo. Queste date sono anche importanti, poi anche di tante cose. Quindi il nord, Israele. Allora, attenzione, quindi quando sentiamo anche delle letture, Giuda, dicevo i profeti che dicono Giuda, tu, eccetera, Israele, di per sé stiamo parlando di due cose diverse. Stiamo parlando del nord e stiamo parlando del sud. Qualche volta, però questo anche i profeti, le parole dei profeti vanno ascoltate, ci può essere qualcosa che va anche oltre, qualche volta si può parlare di tutto. Parlando di Israele si può parlare di tutto il popolo, però in questo tempo in maniera proprio più precisa il nord di Israele, il sud della Giudea. Perché si parla di Israele e di tutto il popolo? Perché chi è stato chiamato Israele?
Giacobbe,
il padre di tutte e 12 le tribù. Quindi allora arriviamo nel queste vicende sono più storiche nel senso che abbiamo i regni, non sono storiche immediatamente le vicende della rottura. Infatti la scuola dice che è il vero, quello meno storicista, no? Diciamo quella che parla del vero esodo come Babilonia, secondo questa scuola questi guerrieri erano indipendenti, non avevano. Però rimanendo, noi rimaniamo sulla Bibbia e invece si parla di una divisione, di fratelli. La storia degli uomini sono fratelli divisi. Quindi, e tentano di fare alleanza, ci riescono per un po' e poi si ritorna a essere divisi. E allora questo regno, allora queste vicende cominceranno alla fine del X secolo, inizi del IX secolo avanti Cristo, 800, e si concluderanno nel 721 per quanto riguarda il nord. Quindi Amos opera nell'VIII secolo avanti Cristo al nord. Non sappiamo,
quanto ci vuole giù da fare stessa?
5 minuti.
Che era allevatore di pecore di Tekoa.
capitolo 1, capitolo 1, di versetto 1. Allora, Tecoa viene localizzata a circa 16 km a sud di Gerusalemme, un po' più a sud di Betlemme. E il nome noi lo troviamo già due volte nella Bibbia, non è sconosciuto alla Bibbia. Si parla di Tecoa nel secondo Samuele, capitolo 14, e si dice ecco, Joab figlio di Seruia si accorse che il cuore del re si rivolgeva da questa donna, allora mandò a prendere a Tecoa una donna saggia, eccetera eccetera. E poi in Geremia 6.1, le parole rivolte a quelli di Tecoa, non ci perdoniamo, semplicemente per dire che era un villaggio conosciuto. E Amos, la nostra traduzione dice allevatore di pecore, e che probabilmente è quello che molti degli autori e dei commentatori seguono di più, cioè, perché in altre traduzioni viene detto un pecoraio, o qualcuno un pastore, però di per sé il termine ebraico che viene usato noi lo ritroviamo anche in un'altra parte della Bibbia. Vi dico soltanto la citazione, che è il secondo libro dei Re, al capitolo 3, versetto 4, dove si descrive un re di Moab. Ricordate, Moab è da questa parte, no? Quella che oggi è la Giordania. E si dice che questo re Mesha era un allevatore di pecore, cioè probabilmente un, come dire, un possidente, uno che aveva le fiamme, no? Un proprietario di, perché poi vendeva queste, no? E allora è interessante, perché almeno come ipotesi può essere che proprio lui, che era del sud, però opererà al nord, era perché andava a prendere il bestiame al nord. Questa è una delle prime ipotesi, no? Oppure un emigrante, cioè. Perché poi, in questi due regni, perché questo cade prima e questo cade dopo? Al di là del discorso di chi lo fa vedere.
Perché era più ricco.
Perché era più ricco. Perché
era
cioè, Gerusalemme durerà di più perché è il regno più povero. Perché i potenti, cioè, si guardano qui. Dove ci sono delle chiese, no? Scusate, le varie guerre in Africa che si muovono in questo momento, di cui poi non sappiamo niente, che nelle grandi famiglie non ce ne frega niente, no? Il Congo, le altre cose sono quei paesi dove le risorse minerarie sono. Allora, il nord era un regno più ricco perché intanto, vedete, Gerusalemme è poi in montagna. L'abbiamo vista, no? Non è, cioè oggi si arriva molto più velocemente, ma col tempo ci mette. E poi era lontana dalla costa, e nella costa c'erano le grandi vie di comunicazione. Una passava qui e una passava da questa parte, e poi andavano verso la Siria, verso il nord. Per cui le grandi vie di comunicazione, poi la nostra carriera l'abbiamo vista. Abbiamo visto che la valle di Esdelon, da dove si vedeva la valle di Israel e la valle di Edom? Da dove l'avete vista?
Dal castello.
Da dove l'avete vista?
Dal confine di
Israel? No, la valle di Israel non l'avete vista. La valle di Israel, no? L'avete vista dal tavolo. Dal tavolo, andando su, eccetera, si vedeva a un certo punto, c'è cioè, tutta questa valle, che è la valle, perché sono una grande pianura di prezzo, e che va dal mare fino all'interno, poi passa il Signore. Quella è la parte più grande di pianura
ancora oggi intensamente coltivata, ma per cui c'è una verdura, c'è la... E poi un altro motivo, cioè, che vedremo che avrà a che fare anche con Israele, è che l'ottavo secolo, il nono e l'ottavo secolo, è un periodo che nella geografia politica della regione è un periodo favorevole. Perché favorevole? Perché da una parte le due grandi potenze quali erano? L'Egitto, no? Per questa parte, e gli Assiri, per quell'altra parte. Soltanto che gli Assiri non erano ancora diventati i grandi Assiri, i grandi ancora Assiri. E quindi erano molto ancora su all'interno, e invece l'Egitto era in crisi. C'erano dei problemi dinastici, delle cose civili, eccetera. Per cui succedeva che la mezza, questa, come dire, questa parte, no, che era sempre tra le grandi potenze, potesse, come dire, respirare, no? E quindi l'economia andava bene, le industrie, i tessili, le manifatture erano qualcosa che tiravano, i commerci, eccetera. Quindi un periodo molto florido economicamente. E allora, come vedremo, allora, qui dice, tra l'altro, che anche al tempo di Uzzia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, due anni prima del terremoto. Se avessimo degli altri scritti storici che ci dicevano in che anno è accaduto questo terremoto, noi sapremmo quando, no? Amos ha, ma non lo sappiamo, non si sa, io comincerò a prendere un pastiglia con la gola, e non lo sappiamo, non si sa, e tra l'altro qualcuno dice che probabilmente forse dobbiamo leggere anche questo terremoto legato alle parole di Amos, più legate a, e adesso facciamo un attimo, vado avanti ancora 10 minuti e poi facciamo una sosta e prendo dopo la cara, e quindi non sappiamo esattamente, però qualcuno intorno al 760-740, cioè naturalmente prima del 721, prima della caduta di Samaria, di cui
dovrebbe essere il terremoto, la preda di
no, perché non c'è stato, non, questo non
è stato nel senso come sconvolgimento,
non l'ho trovata, cioè chi cerca di vedere se c'è stato proprio un terremoto, no?
La nota, la nota parla di un terremoto, ci sono degli scavi.
Allora, qualcuno fa riferimento a Cazor, in questa città dove vedi uno strato presenta dei segni di un terremoto, ma anche lì sono alcuni che
propongono. Non è così.
Comunque, allora, intanto queste cose qui sono da sottolineare anche questi discorsi storici, perché il profeta è legato sempre a una storia, è dentro una storia, cioè lui coglie un agire di Dio, gli viene donato di cogliere, di vedere, parleremo con lui, vedrà una parola, vedrà qualcosa che si muove nella sua storia. Vedete, questo è interessante perché quando noi leggiamo dei profeti nell'Antico Testamento, noi lo leggiamo anche tenendo conto che qualcosa che riguarda noi è semplicemente anche per il fatto che come cristiani si è stati inseriti in un popolo regale, sacerdotale e profetico. Ecco, regale, sacerdotale, allora regale, sacerdotale, profeta, regale non significa che nessuno di noi aspira ad avere una corona in testa o ad avere delle nozze reali come quelle di Kate, no? Del principe, eccetera, ma regale significa puntare a un'esistenza dove non ci sarà nessun'altra idolatria che regnerà in noi, cioè che nel nostro cuore sempre più l'unico che regna è la parola di vita. Non ci sono altre dinamiche, anzi, di fatto ecco, ci sono, ma come dire, la nostra vita è puntata a diventare, no? Un po' quello degli altri. Cioè, totale che è la dimensione più importante del popolo cristiano, cioè il sacerdote offre, no? Il sacerdote riceve, il sacerdote anticamente riceveva, metteva sull'altare del sacrificio il fuoco brucia e portava solo tutto, per cui unità, metteva in comunione, no? E per questo sapete che per esempio la che oggi non ha più senso farlo, ma si fa ancora, no? Il prete dopo l'offertorio si lava le mani e dice purificami Signore da ogni colpa, eccetera. Cioè che uno dice, ma il prete non ha chiesto già perdono all'inizio della messa con tutti gli altri, come ha detto confesso a Dio onnipotente, ma uno dice è il prete, e deve no? Sicuramente. Allora no, lì semplicemente sapete quel gesto era legato a quando la comunità cristiana partecipava in maniera dinamica alla messa e all'inizio della messa, cioè a un certo punto si portavano i doni che poi venivano distribuiti ai poveri. Allora chi portava 10 uova e prendeva, chi portava un pezzo di formaggio e prendeva, metteva lì e si portava le mani, per cui prima di incontrare si dava. Poi la cosa si è allontanata sempre più, è rimasto il gesto, sempre più. Allora, quindi l'emissione sacerdotale è come qualcosa di unire la tua esistenza al Dio della vita. Tu e le tue relazioni. Tu e le tue relazioni. No, perché noi siamo in relazione. E allora, come dire, l'offerta, no, è quella della mia fatica del quotidiano, no? Di me e del mio collega che gli ho augurato di poter essere travolto dal primo autobus che passava, eccetera, e così, no? E non mi lascio, no? E io mi così. Non soltanto le carezze, no? Ma anche tutti, io mi così. E poi profetica. La profetica è il saper cogliere, no? Proprio perché le orecchie del cuore sono aperte, anche gli occhi, come Dio continua ad operare nella storia. E come Dio sia il protagonista. Vedremo, Amos parla ai potenti della terra, della nora, e gli dirà, guardate, che è il protagonista della storia e che la sta portando questa storia di morte che sarà un disastro, da lì a poco arriveranno gli assiri, e uno che non viene meno al suo condizione della storia. Quindi questo è interessante, essere nella nostra storia, cioè essere nella nostra storia. Cioè, come Dio sta operando, no? Nella nostra storia, segnata dal ventennio berlusconiano, che non si sa se è finito o no, dal professore, dai figli che fa l'Italia, cioè le altre vicende all'interno dell'Europa. Non se ne parla mai. Non se ne parla mai, non in maniera per decidere il problema, ma quello poi ma se te dire, Signore, dove sta? Cos'è la storia questa? No. Nelle nostre riunioni, a volte ci preghiamo di che cosa si fa? Nelle preghiere, per chi preghiamo? Cioè, certamente preghiamo per chi ha problemi, chi non ha lavoro, per chi sta male, certamente. Ma c'è un russo, adesso mi ricordo che si è bulgato con un altro, che diceva che la chiesa, no, è diventata un ambulatorio che va bene, no? Cioè che è quello di raccogliere e farsi vicino a ai più carti del mondo. Dall'altra parte però la Chiesa deve ricordare che ha un altro compito, cioè quello di trasfigurare il mondo. Trasfigurare il
mondo. Ma anche la Chiesa protestante, tutta la Chiesa, la Chiesa cattolica romana o anche la Chiesa protestante?
Sì, stiamo parlando dei cristiani, cioè dei cristiani. Scusate, l'unione è un'altra, no? Ci sono alcuni che dicono che la Chiesa è una, ma non lo sanno, l'una dell'altro sta, non si fa l'una, ma è poco l'una. No. Allora, ecco, questa trasfigurazione del mondo, no? Cioè, legati a una storia. Allora, io mi fermo.